Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno, state ascoltando Restiamo Animali, la trasmissione che difende la vita con la V maiuscola, uno spazio di informazione animalista, antispecista e vegan condotto in forma professionalmente amatoriale da una piccola ma vivace redazione diffusa su tutto il territorio italiano.
La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
E ricordo che la trasmissione che state ascoltando va in onda su ben 6 nodi del network di Radio Popolare. Ve li enumero per gli amanti della completezza delle informazioni. Andiamo in onda a Bolzano, Trieste, Venezia, Verona, Bologna e Taranto e Lecce. Ma entriamo subito nel vivo della puntata di oggi. Si intitola I forzati del mattatoio e l'ha firmata una donna, Valeria Teodonio. È un'inchiesta sulla qualità del lavoro nei mattatoi, dalla quale capiamo che il gradino tra le vittime dei mattatoi, cioè gli animali, e gli esecutori di quelle stragi non è poi così alto. L'inchiesta nasce da denunce dei sindacati FLAI CGL e coinvolge oltre 5.000 operai che, dice il dossier, lavorano come schiavi per delle paghe da fame. Ricorderete, credo, il film Fast Food Nation. Chi pensa che quella situazione riguardi solo gli Stati Uniti deve ricredersi. Metteremo il link di questa interessante inchiesta di Valeria Teodonio nel nostro blog. E dai mattatoi italiani passiamo a parlare dei mattatoi canadesi, dove si sta verificando un fenomeno interessante, promettente per certi versi, ma anche disastroso per altri. La buona notizia è che non si trovano lavoratori e lavoratrici disposti a farsi assumere nei mattatoi. Quella cattiva la ascolterete nell'ottimo servizio di Roberta Marino.
Se i mattatoi avessero le pareti di vetro, tutti saremmo vegetariani. Così recitava una celebre massima dello scrittore russo Lev Tolstoi in tempi non sospetti. Ma che accadrebbe se proprio coloro che ogni giorno varcano quelle pareti si rifiutassero di entrarvi ancora? Una risposta potrebbe arrivare dalla situazione attuale in Canada. A darne notizia in questi giorni il Canadian Press, secondo il quale nel paese si starebbe creando una moria di personale per i macelli. Nonostante la crisi e la mancanza di lavoro, gli impianti di produzione di carne segnalano una carenza di lavoratori. L'appello arriva niente meno che dal Canadian Meat Council. L'Associazione Nazionale dei Produttori di Carne segnala infatti che nei macelli vi sono circa 1 migliaio di posti vacanti. Di fatto, le aziende non riescono a trovare canadesi disposti a uccidere vitelli e maiali e a tagliare le carni nelle industrie che si occupano di questa lavorazione. Le ragioni sono strettamente etiche. Nessuno ha il coraggio di svolgere questo infame lavoro. E le conferme arrivano dagli stessi proprietari di industrie di macellazione. Ci sono persone che se ne vanno dopo un paio d'ore, ha affermato il general manager della Canadian Premium Meat Rail Price, mentre il presidente del Santerra Group avrebbe bisogno di almeno 20 lavoratori, ma potrebbe anche assumerne più di 25, ma non riesce a trovarli. Che il caso canadese possa rivelarsi un segnale della tendenza verso una maggiore sensibilità o solo un'anomalia non è ancora chiaro. Certamente nel paese la scarsa presenza di immigrati riduce le possibilità di attingere a personale straniero e il Ministero del Lavoro sta così pensando di trovare lavoratori di altro genere. Alcune industrie stanno già cercando i rifugiati siriani appena arrivati in Canada, persone disperate che, come accade in altri paesi, sono le poche disposte a lavorare in questi luoghi di sofferenza, isolamento e alienazione. Ed ecco che ancora una volta due destini di disperazione, animale umano e non, si incrociano in una strada senza via di uscita. I macelli sono infatti da tempo un ricettacolo di emarginati senza speranza che vengono risucchiati in questi luoghi di violenza legalizzata, dove gli animali sono ridotti a merce e le persone ad automi, progressivamente desensibilizzate attraverso un ritmo di lavoro incessante e sottopagato che non consente nemmeno di pensare. Nel suo libro Every 12 Seconds, il sociologo americano Timothy Pecirat, che ha lavorato in incognito per un anno all'interno di un grosso macello, racconta proprio i numeri di questo massacro quotidiano. 800 lavoratori non sindacalizzati, la maggior parte immigrati dall'America centrale e del sud, Asia sudorientale e Africa orientale, con una produzione di circa 300 animali per ora, uno ogni 12 secondi, come recita il titolo del libro. Quello che emerge però è il legame tra la sua esperienza e la notizia canadese. Il macello nel suo complesso è diviso in compartimenti e il lavoro di uccisione è nascosto persino nel luogo dove ci si aspetterebbe che fosse più visibile. La complessa divisione in mansioni e spazi agisce allo scopo di neutralizzare l'esperienza del lavoro di uccidere per tutti gli operai del piano macellazione. Racconta ancora il sociologo che c'è una specie di mitologia collettiva costruita attorno alla figura del knocker, l'operaio che spara l'animale con il proiettile cattivo, e un implicito scambio morale nel quale solo lui viene ritenuto responsabile dell'uccisione, mentre il lavoro degli altri 800 operai del macello è moralmente scollegato. È una finzione, ma convincente, e che dalle pareti del mattatoio esce per sconfinare in tutta la società che delega la responsabilità morale di un atto che coinvolge comunque tutti. Esattamente come la guerra eseguita da eserciti di volontari o il subappalto del terrore organizzato da mercenari.
E se questo tema vi affascina, vi consiglio il buon libro di Joyce Orman, intitolato Come una bestia, uscito dalla casa editrice Nottetempo nella sua collezione narrativa. Sono in corso una serie di manifestazioni contro la proposta di legge avanzata dall'assessore regionale PD Remaschi, che si pone come obiettivo il dimezzamento numerico di cinghiali e altri ungulati presenti nella regione. Si parla di abbattere 250.000 animali in 3 anni, una soluzione antiquata e violenta, inefficace anche rispetto all'obiettivo che si pone e piena di controindicazioni e rischi, oltre che eticamente ed esteticamente inaccettabile. Le associazioni animaliste e ambientaliste hanno aperto le mobilitazioni esprimendo il dissenso in vari modi. La nostra redazione una settimana fa ha lanciato la petizione Toscana Rossa di Sangue, che aveva come primo firmatario il nostro amico e collaboratore professor Luigi Lombardi Vallauri, e che chiede al presidente della regione Rossi di fermare questa inutile strage. La petizione è stata sottoscritta da personaggi noti e popolari, tra i quali Franco Battiato, Giorgio Panariello, Dacia Maraini, David Riondino, Enzo Maiorca, Marco Vichi, Sandro Veronesi, Folco Terzani, Susanna Tamaro, Vincenzo Pardini e molte altre figure accreditate anche nel mondo scientifico, come per esempio Gianni Tamino e Antonio De Marco. Tra l'altro è di queste ore l'adesione alla petizione di Giulio Giorello, filosofo della scienza presso l'Università Statale di Milano. Una figura di rilievo nel panorama italiano, e il fatto che non sia nemmeno un animalista in senso proprio rende la presenza del suo nome particolarmente rilevante tra quelle degli altri firmatari. Sempre nell'ambito degli eventi di denuncia e protesta contro la legge ammazza cinghiali, nel cuore della città di Firenze è andato in scena uno spettacolare flash mob organizzato da una rete di associazioni toscane, un flash mob metaforico ma non troppo, con tanto di plotone di esecuzione che eseguiva marcette con il passo dell'oca e le vittime che indossavano una mascherina da cinghiale e venivano condotte verso la soluzione finale da dei grigi burocrati senza anima. L'esecuzione veniva poi fermata dall'entrata in scena di un grande striscione che chiedeva il ritiro della legge. Decine di persone sono accorse in piazza e hanno indossato la maschera da cinghiale esibendo cartelloni di denuncia e di protesta. Questa trasversalità del dissenso popolare e culturale ha ottenuto ottimi riscontri mediatici e anche diverse reazioni nervose. Il PD ha mobilitato anche i suoi senatori, serrando così i ranghi attorno a Remaschi, ma la mobilitazione non finisce qui. Continuerà finché la legge non verrà ritirata. Per inquadrare meglio il caso della legge ammazza cinghiali, abbiamo scelto di intervistare Mauro De Logu, responsabile del servizio fauna selvatica ed esotica dell'Università di Bologna, un ateneo all'avanguardia che sta aprendo addirittura il primo ospedale universitario dedicato agli animali selvatici. Dottor De Logu, in Toscana i cinghiali vengono accusati di causare danni ingenti all'agricoltura, ma nello stesso tempo alla regione negli ultimi 3 anni sono in calo le richieste di rimborso da parte degli agricoltori. Come se lo spiega?
Guardi, io ho gestito per un parco regionale dell'Emilia Romagna la popolazione di cinghiali anche con delle modalità sperimentali che oggi sono proprio dei protocolli operativi nazionali. E una delle difficoltà più grosse che ho incontrato, proprio in merito a quello che mi sta dicendo, è che gli interessi che ruotano attorno al mondo del cinghiale sono davvero molto alti. Tecnicamente non è un problema gestire una popolazione di cinghiale in un mondo in cui usi gabbie trappola, sensibilizzi gli agricoltori e cioè, quant'altro, insomma, quindi si può lavorare tenendo il cinghiale a densità di 2, 3 cinghiali, 4 cinghiali chilometro quadrato che sono sostenibili in area protetta come fuori, quindi non c'è motivo poi di arrivare a conflitti. È che il mondo che non vuole il cinghiale di fatto ha in parallelo un mondo che vuole molti cinghiali e quindi ad esempio nel nostro caso quando catturavamo cinghiali una percentuale che era del 25% anche di più era costituita da cinghiali ibridi col maiale, c'erano in parallelo le sottrazioni di cinghiali dell'ambiente, c'era chi liberava incroci con il maiale perché avessero più figli e quindi c'è un mondo che del cinghiale insomma ci vive.
Forse lei è una delle persone in Italia che conosce meglio e più da vicino il cinghiale. Lo ritiene un animale aggressivo? Lo ritiene pericoloso?
Guardi, io in questi anni di lavoro ho catturato oltre 5.000 cinghiali, quindi con gabbie trappola in quest'area, e non ho avuto un attacco di cinghiale.
Lei è un esperto di metodologie per la gestione della fauna selvatica. Esiste oggi un sistema potenzialmente efficace e che abbia anche la caratteristica di essere cruelty free?
Quella dell'immunocontraccezione è la più importante strada percorribile sul lungo periodo per quella che è la situazione di interazione tra uomo e animali in relazione alle modifiche ambientali che l'uomo induce. Ci sono specie che sono oggetto di tutela, specie che no, ed entrambe possono essere potenzialmente gestite con questa modalità. Mentre oggi si tende a intervenire ancora con metodi tradizionali, quindi gli abbattimenti spesso non hanno come retroterra dei censimenti, per cui risultano poi anche inefficaci nei risultati e vanno a squilibrare il rapporto tra predatori e prede in natura. Si rischia di voler fare molto e di fare veramente molto poco.
Quindi la scienza sta indicando questa nuova strada da percorrere, però la politica e le pubbliche amministrazioni sembrano continuare sulla strada vecchia, ma almeno investono in ricerca per preparare questo nuovo futuro o non fanno nemmeno quello?
Investimenti in questo senso ce ne sono davvero pochi, praticamente niente. Questo tipo di vaccini che oggi sono in commercio negli Stati Uniti, che la Massey ha già sperimentato anche in Inghilterra, se non ricordo male, sul cinghiale con altri progetti, hanno dato degli ottimi risultati. Richiedono una modalità di approccio che non è più cruenta, è conservativa di gestione, però i modi per ridurre una popolazione animale non sono mica poi tanti, o diminuiscono le nascite o aumentano le mortalità, che in questo momento storico in cui si può pensare di evitare di aumentare le mortalità e di agire sulle nascite.
Se la caccia fosse vietata, questi animali selvatici sarebbero di più o di meno?
Ci sono tutta una serie di meccanismi che la natura mette in atto che servono a far vivere altre popolazioni di altre specie e a ridurre quelle che stanno crescendo troppo. Quindi, in totale assenza di attività venatoria, in un momento storico come il nostro, probabilmente non ci sarebbero stati i ripopolamenti clandestini che ci sono stati che hanno riempito l'Italia di cinghiali. Questo sicuramente è un punto.